Il mio nome è Dario Vignali. Nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali. E in questo podcast documento il nostro percorso. Ok amici, benvenuti in questo nuovo video dove vedremo alcune strategie estremamente efficaci che utilizzano i negozi per aumentare il proprio conversion rate, quindi aumentare la probabilità che qualcuno acquisti un prodotto. Prima di cominciare mi presento, sono Dario Vignali, sono un imprenditore digitale e ho fondato Marketers, che è una digital company che investe in progetti e business digitali. Dovete sapere che una delle prime cose che ho fatto a livello imprenditoriale è stato fondare una piccola agenzia di marketing nel Ferrarese. Facevamo consulenza a negozianti in Emilia Romagna e anche nel Veneto e quelli che erano i nostri clienti principali erano tutti negozi di moda. E lavorando a stretto contatto con i negozi ho scoperto che ci sono alcune strategie molto efficaci. Alcune molto conosciute, altre poco conosciute, che vengono utilizzate per aumentare la propensione all'acquisto dei clienti che visitano i negozi. Vediamole assieme. La prima strategia riguarda il posizionamento dei prodotti all'interno degli scaffali. Quindi dovete sapere che la nostra attenzione è catturata per lo più dai prodotti che si trovano al centro degli scaffali. Non sopra, non sotto, non ai lati, ma al centro. Quindi solitamente quello che succede è che i negozi cercano di piazzare, sia i supermercati ma anche i negozi retail di altri prodotti, di piazzare i prodotti più costosi al centro e mettere invece quelli meno costosi in alto o in basso, in modo tale che le persone li scopriranno meno facilmente e la loro attenzione verrà invece focalizzata su quelli che sono i prodotti che ovviamente portano un maggior guadagno al negozio. La seconda strategia è piuttosto conosciuta e riguarda invece il prezzo. I prezzi che finiscono con il numero 9 infatti generano una maggior percezione di convenienza. Se pensiamo ad esempio al prezzo 99 euro, ecco, aggiungendo quel semplice euro il prezzo diventa 100 euro. È un solo euro di differenza, ma a livello di percezione ovviamente cambia tanto. In un caso sto spendendo 90 euro, in un altro caso sto spendendo 100 euro. Terza strategia, e questa è un po' manipolativa e anche scorretta, è che molto spesso i negozi hanno la tendenza ad aumentare il prezzo e poi sbarrarlo e mettere un prezzo invece inferiore, come se ci fosse uno sconto, come se ci fosse una promozione in corso. In realtà in questo caso quello che fa il negozio è semplicemente aumentare il prezzo per far sembrare il prezzo normale più conveniente. Quarta strategia importante, e di questa in pochi se ne rendono conto: non bisogna avere troppa offerta, non bisogna vendere troppi prodotti, perché quando l'offerta di uno stesso prodotto è troppo alta, quello che succede è che veniamo presi da una sensazione di overwhelming, si dice in inglese, quindi ci sentiamo sopraffatti e non è mai bello sentirsi sopraffatti. È il grande paradosso dell'indecisione: più il menù è folto, maggiore sarà la difficoltà che proverò nel capire cosa ordinare. Io ad esempio sono una persona molto abitudinaria e per risolvere questo problema ho una nota nel mio telefono dove per ogni ristorante in cui solitamente vado ho i piatti che sono solito ordinare, così neanche ci penso e ogni volta ordino sempre le stesse cose. Non so se capita anche a voi. Quinta strategia, e questa è fondamentale nel mercato del lusso e della moda di alto livello, è quella di avere commessi non troppo simpatici. Avere infatti dei commessi un po' freddi, distaccati, indifferenti, fa sì che le persone un po' più insicure provino due sensazioni. La prima è quella di rivalsa, provare il desiderio di dimostrare al commesso che comunque si ha la facoltà di acquistare un prodotto. Ok, dimostro a questo commesso di cosa sono capace e mi compro quell'orologio da 5.000 euro. Seconda sensazione invece, capita di sentirsi quasi intimoriti, come se ci sentissimo male ad uscire dal negozio senza aver comprato niente. E quindi le persone molto spesso che sono insicure finiscono per comprare qualcosa perché si sentono male all'idea di abbandonare il negozio senza aver dato una dimostrazione di non aver fatto perdere tempo a quella persona così fredda e distaccata nei nostri confronti. Certo, alcune di queste strategie come questa di cui stiamo parlando non funzionano su tutte le attività, anzi, nel lusso funziona molto bene perché il lusso è un mercato che si basa sulle percezioni, sulle emozioni. La sesta strategia riguarda sempre le persone insicure, perché più siamo insicuri più rispondiamo in maniera emotiva a queste strategie. E anche questa è piuttosto particolare, non troppo conosciuta. Come funziona? Alcune ricerche hanno dimostrato che le persone insicure molto spesso quando vedono un'altra persona che indossa un abito o un prodotto che vorrebbero acquistare, in qualche modo perdono di interesse, perché è come se stessero andando ad acquistare qualcosa che poi non è così speciale. Ecco perché nei negozi di lusso si cerca di distanziare e separare quanto più possibile i camerini l'uno dall'altro. Settima strategia, questa molto affascinante, riguarda invece l'ambientazione. Le ambientazioni nel marketing sono importantissime. Anche quando facciamo video su YouTube, il background conta, il setup conta. Innanzitutto dobbiamo fare un grande applauso a Paolo Bacchi per il setup di oggi. Anche nei negozi il background e l'ambiente in cui si vende conta tantissimo. Quali sono gli elementi più importanti? Beh, sicuramente è molto importante il layout del negozio, in che modo è strutturato, la luce, che tipo di luce andiamo ad utilizzare nel negozio, la musica è un altro elemento che crea emozionalità, crea tutta una trama emotiva, anche nei video, quando si fa YouTube, scegliere una buona musica aiuta ad elevare il dramma o comunque le emozioni che si provano nel momento in cui si guarda un bel video. Come utilizzare però questi elementi per riuscire ad influenzare il comportamento delle persone nel nostro negozio? Beh, le ricerche ci dicono che se il nostro negozio è troppo stretto, con una montagna di vestiti o di prodotti ammassati, le persone sono portate a provare un senso di claustrofobia. E al contrario, se gli spazi sono troppo ampi, proviamo l'agorafobia, quindi un senso di inadeguatezza verso l'ambiente che è troppo largo e i prodotti che sono troppo distanziati. Bisogna quindi bilanciare, tenendo in considerazione però che nel mercato del lusso i prodotti devono essere distanziati e gli spazi più larghi, perché il prodotto deve essere meritevole dell'attenzione della persona. A me ad esempio non piace molto quando entro nei negozi di fast fashion come Zara, H&M e tanti altri e vedi i prodotti buttati uno sopra l'altro, sgualciti, presentati molto male. Nella moda le percezioni, lo ripeto, contano veramente tanto. E anche quando non si fa moda e non si lavora nel lusso, comunque budget permettendo, è importante riuscire ad ottimizzare la presentazione dei nostri prodotti. È ovvio che se non siamo un mercato del lusso e non abbiamo margini molto alti, non possiamo spendere giorni e budget consistenti per migliorare le nostre vetrine o comunque presentare i nostri prodotti in un modo molto alto, ma nel limite di ciò che possiamo fare dovremmo investire del tempo nella presentazione. E questo è vero nei negozi come nel marketing online. Uno store, un e-commerce, una landing page che si presentano bene danno una sensazione di credibilità, elevano la qualità percepita del prodotto. Se però il vostro negozio è troppo grande o troppo piccolo, non disperate, perché ci sono anche altre strategie per migliorare le percezioni e il mood del negozio. Una delle più potenti è l'olfatto. L'olfatto è incredibile. Se il nostro negozio quindi è molto piccolo, con prodotti molto vicini l'uno all'altro, è preferibile riuscire magari a inserire degli elementi come ad esempio un diffusore d'ambiente o delle candele che creino una sensazione di brezza marina, un profumo oceanico quasi, più che dia un senso di libertà. Se invece il negozio è molto grande, parliamo di un negozio di lusso dove i prodotti sono molto distanziati tra di loro, allora possiamo ricorrere invece a delle candele, ad un profumo che crei quasi una sensazione di intimità, che ci faccia sentire quasi a casa. Un'altra strategia riguarda invece la temperatura degli store o dei negozi. Ci sono intere ricerche che dimostrano come uno store, un negozio che ha una temperatura mediamente più fredda, genera una risposta irrazionale ed emotiva più forte. E quindi le persone, lo sappiamo, acquistano spesso d'impulso e spinte da quella voglia in qualche modo irrazionale di possedere quel prodotto. Ecco perché soprattutto nei negozi di lusso le temperature sono quasi artiche. E non solo, anche il colore conta. È stato infatti dimostrato più volte come le persone sono spinte ad acquistare maggiormente negli spazi dove la colorazione dell'ambiente è tendente al blu, quindi toni un po' più freddi piuttosto che toni caldi. Anche se qua devo dissentire soggettivamente, perché io sono una persona che ama i toni caldi, che preferisce un ambiente col caminetto, la legna, e quel tipo di ambiente a me piace tantissimo. Però non ci ho mai pensato in realtà se sono più portato ad acquistare negli ambienti freddi o caldi. Cioè, dobbiamo anche pensare che non è detto che la nostra preferenza soggettiva poi ci porti realmente ad acquistare di più in un ambiente che ci piaccia esteticamente. E fino adesso abbiamo visto che molte di queste strategie riguardano i cinque sensi. Ce ne manca uno però, che è sicuramente quello del tatto. È importante che il prodotto sia in qualche modo presentato in maniera tale che il consumatore, il cliente, possa toccarlo. Quante volte vi è capitato magari di entrare in un negozio e vedere che alcuni prodotti degli occhiali da sole erano riposti in una vetrina chiusa a chiave? Ecco, già quella per me è una di quelle cose che mi allontana completamente dall'idea del poter acquistare. Se non posso toccare, provare, immergermi, no, nella sensazione di possedere quel prodotto, beh, è difficile che lo acquisterò. E questa cosa è vera per le vetrine, ma è anche assolutamente vera per il prodotto in sé. Il prodotto deve essere presentato bene, deve darti quella voglia in qualche modo di provarlo, toccarlo, immaginare come sarebbe la tua vita se tu possedessi quel prodotto. E l'ultima strategia riguarda invece l'ascolto, la musica. L'abbiamo detto, la musica è importante, ma in che modo la musica è importante e in che modo influenza gli acquisti dei consumatori? Semplice, le persone sono portate ad avere una spinta irrazionale più forte quando sentono delle canzoni, delle musiche che conoscono. Quindi mettere della musica conosciuta che possa piacere al nostro target aumenta le probabilità che il target acquisti. Però è anche vero che a seconda del target cambia la musica preferita. E ci sono ad esempio altri studi che dimostrano come in certi ambienti, soprattutto in certi store dove vengono vendute una certa categoria di prodotto, bisogna utilizzare preferibilmente un certo genere musicale. Ad esempio per i vini funziona molto bene la musica classica. Amici, se vi piace la vendita, se vi piacciono queste strategie, vi consiglio di dare un'occhiata a Copymaster, il mio corso, ma soprattutto vi consiglio di seguire il canale e dare Vignali Podcast su Spotify, perché ci sono un'infinità di lezioni gratuite dove potete imparare un sacco di cose. Sotto in descrizione vi lascio i link alle risorse che ho citato all'interno del video, ma soprattutto fatemi sapere nei commenti se volete altri video come questo e se conoscete altre strategie di vendita, magari se avete un negozio, che potrebbero essere estremamente utili anche per le altre persone che stanno guardando questo video. Io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!